Ave Maria, vi parla da Roma Guido Vignelli e in questo periodo ci sarebbero molte cose di cui parlare o da riconsiderare. Però, trattandosi del mese di giugno, che si è appena aperto, pensavo di fare riferimento a una ricorrenza molto importante in realtà e che è stata però proprio per questo trascuratissima dai giornali. E la ricorrenza è questa: sono passati 50 anni dal referendum che in Italia si è tenuto sulla legge del divorzio. Infatti la legge del divorzio era stata approvata nel 1970, soltanto 4 anni dopo, e cioè il 12 e il 13 maggio del 1974, si è potuto tenere un referendum popolare che chiamava gli elettori italiani a dire la loro, a dire o un sì o un no per l'abolizione della legge sul divorzio. Prevalsero, come è noto, i sì, anche con un margine, insomma, abbastanza preciso. Scusate, prevalsero i no, cioè prevalsero i sì al divorzio e quindi il no all'abrogazione della legge divorzista. E quindi i giornali italiani, il giorno dopo, ebbero titoli di questo genere: grande vittoria della libertà, vittoria strepitosa delle forze democratiche, e così via. Anche un altro interessante, il quotidiano La Stampa intitolò: L'Italia è oggi un paese moderno, col che intendendo insinuare che fino a poco tempo prima l'Italia non lo sarebbe stato, sarebbe stato un paese arretrato. Ora, questi titoli sono significativi e riproposti oggi, ricordati oggi, siamo difatti a 50 anni quasi esatti dalla sciagurata vittoria divorzista nel referendum. Sono molto significativi e è importante ricordarli, così come è importante ricordare brevemente sia come si arrivò a questa disfatta cattolica e sia quali ne furono le conseguenze, conseguenze che oggi subiamo in maniera devastante ben 50 anni dopo. Anzi, per quanto riguarda il divorzio, 54 anni dopo. Beh, giustamente alcuni commentatori intelligenti in quel metà maggio di 50 anni fa commentarono dicendo: con questo risultato elettorale l'Italia non è più un paese cattolico. Di fatto lo era già un paese non cattolico già da prima, a livello istituzionale, per certi aspetti, a partire dalla stessa Costituzione italiana. Però la Costituzione italiana era una invenzione, era una cosa elaborata e praticamente imposta da una elite. Da un'elite di politici, di giuristi e anche in parte di intellettuali. Così come la legge sul divorzio, la legge che consentiva il divorzio nel 1970, era ancora un pronunciamento di una elite politica, sia pure molto rappresentativa, in quanto si trattava del Parlamento. Ma i dubbi che ci potevano essere nel 1970 furono purtroppo fugati 4 anni dopo, con la vittoria quella conferma, diciamo meglio, della legge divorzista nel referendum nel 1974, gli italiani si sono pronunciati, non più una commissione di esperti o giuristi o un Parlamento, sia pure rappresentativo, ma gli italiani, il popolo italiano, andato massicciamente alle urne, si è pronunciato a favore del divorzio. Quindi a questo punto possiamo pure dire che il popolo italiano non era già allora più cattolico, in quanto la indissolubilità del matrimonio non è una cosa accessoria, un'aggiunta secondaria all'annuncio evangelico, ma fa parte esattamente dell'annuncio evangelico e delle conseguenti leggi, dei doveri morali che ne derivano. Quindi questa è già un'osservazione che, vista con il senno di poi, è molto significativa, ma ancora più significativo è come si arrivò a questo risultato. Ricordiamoci che la legge sul divorzio fu approvata nel 1970 e da allora in poi, negli anni successivi, furono fatti diversi tentativi per correggerla, cambiarla. E visto che non ci si riusciva, non solo per l'opposizione ovviamente della sinistra, ma anche per l'opposizione dei parlamentari democristiani, allora alcuni esperti, alcune piccole commissioni di stampo cattolico, particolarmente alcuni giuristi, tentarono di far ammettere un referendum abrogativo, che avrebbe dovuto tenersi immediatamente, però. Perché immediatamente? Perché una volta che la legge sul divorzio era stata approvata, bastava poco tempo, prima di tutto per creare i casi disgraziati dei primi divorzi che cominciavano immediatamente a essere richiesti e ottenuti in Italia. Quindi, fin dall'inizio si cominciarono a sorgere dei problemi dovuti a queste famiglie che si disgregavano, o per dir meglio, a questi coniugi che si separavano. E si sa bene, anche nel campo del solo diritto, quanto è difficile poi rattoppare quello che è stato rotto, rimediare cioè ai divorzi che nel frattempo sono stati già ottenuti. Questo era uno dei motivi per fare subito il referendum abrogativo della legge divorzista. Ma un altro motivo, più sottile ma più importante in un certo senso, era un altro, cioè bisognava fare subito il referendum sul divorzio perché si prevedeva benissimo, si prevedeva con sicurezza che sarebbe iniziata, anzi sarebbe aumentata una grande campagna pubblica, specialmente di stampa, in favore del divorzio, oramai non più della legge del divorzio che c'era già, ma dei concreti divorzi e quindi per il mantenimento della legge divorzista. Una grande campagna che sarebbe stata accresciuta, c'era già da prima, ma si sarebbe scatenata ancora di più negli anni immediatamente successivi alla legge votata. E quindi questa campagna avrebbe certamente creato un aumento della confusione nel mondo italiano, anche cattolico, e avrebbe questa campagna favorito l'abitudine, così, o perlomeno una certa indifferenza dell'opinione pubblica, anche cattolica, verso il divorzio. Questo difatti avvenne perché la situazione del 1970 74, 4 anni dopo la legge, era già chiaramente diversa. Gli italiani avevano già cominciato ad abituarsi alla legge divorzista. E non solo, ma nell'ambito cattolico si erano già sollevate, già prima dell'aver votato la legge, ma ancora di più dopo, si erano già sollevate le voci che dicevano: ma la legge sul divorzio, la questione del divorzio, alcuni dicevano, alcuni cattolici, badate bene, dicevano è una faccenda morale che non riguarda il Vangelo, altri dicevano, e quindi non riguarda la coerenza cattolica. Altri dicevano: ma la questione del divorzio è una questione giuridica che deve essere decisa dal Parlamento, come infatti era fatto, o anche dal voto degli italiani, e quindi la questione del matrimonio, indissolubilità o divorzio era una faccenda che tutto sommato non riguardava i cattolici, tanto i cattolici come tali avrebbero continuato a sposarsi con l'intenzione della indissolubilità e quindi non c'era problema. Tutti questi cambiamenti, o meglio, queste prese di posizione e queste campagne in favore del divorzio, si intensificarono ovviamente non appena approvata la legge divorzista, e quindi tra il 1970 e gli anni successivi. Ora, come mai si aspettarono 4 anni per finalmente ammettere il referendum sul divorzio, anche se lo si poteva fare subito perché c'erano già le firme sufficienti per ottenere il referendum popolare? La cosa fu fatta, cioè questo grave ritardo che determinò la vittoria dei divorzisti al referendum, questo grave ritardo purtroppo fu dovuto a due fattori, e due fattori che hanno a che fare con il mondo cattolico. Primo, la resistenza del mondo politico democristiano a mettere in discussione la legge sul divorzio. La DC era teoricamente contraria, ma in linea puramente teorica, difatti non si sollevò mai, per esempio, una obiezione di incostituzionalità verso la legge divorzista. In realtà la Democrazia Cristiana era favorevole occultamente, nei suoi capi almeno, alla legge divorzista, e difatti non la ostacolò, per il semplice fatto che molti dei capi democristiani erano occultamente divorzisti, e alcuni di loro in realtà aspettavano proprio la legge del divorzio per separarsi. E questo è un caso tipico di come la vita interna delle persone poi influenza la vita esterna, cioè l'attività politica. E quindi ci fu non solo la Democrazia Cristiana, che era ovviamente al governo, non facilitò il referendum sul divorzio, ma anzi tentò di ostacolarlo in tutti i modi. Tant'è vero che poi, quando ci fu la campagna sul referendum, soltanto pochissimi democristiani, in testa a Amintore Fanfani, si impegnarono in questa campagna, suscitando quindi da una parte le critiche di ambienti democristiani e dall'altra le facili ironie degli ambienti divorzisti che presentarono Fanfani come una sorta di Don Chisciotte contro i mulini a vento. Ma questo fu solo un fattore che provocò questo ritardo. L'altro fattore fu un altro ambiente che fu ostile al referendum sul divorzio, e cioè proprio l'ambiente ecclesiastico, o per dir meglio, la Conferenza Episcopale Italiana, che per iniziativa del suo stesso segretario tentò in tutti i modi di evitare il referendum, cioè tentò di dissuadere il comitato di giuristi cattolici che lo proponeva, presieduto da dal professor Gabriele Lombardi, se non ricordo male, ma c'erano anche altri illustri giuristi cattolici come Sergio Cotta, per esempio. E quindi ci fu questo intervento dissuasorio da parte dei vertici della Conferenza Episcopale Italiana. L'intervento non riuscì, per cui alla fine il referendum fu fatto, ma fu fatto con grave ritardo e senza che la Conferenza Episcopale si impegnasse in senso antidivorzista, cioè per abrogare la legge sul divorzio. Basti dire che ci furono pronunciamenti di illustre personalità ecclesiali, anche molto importanti, in favore del divorzio, o meglio, diciamo, prima contro la proposta di referendum, perché temevano che il referendum avrebbe abrogato la legge sul divorzio, ma anche pronunciamenti ecclesiali autorevoli in favore della legge sul divorzio, fra i quali bisogna ricordare l'arcivescovo di Torino, cardinale Pellegrino, il quale prese posizione in questo senso. Ricordo benissimo che io allora ero un ragazzino, ma ricordo benissimo che alcuni amici che fecero quando arrivò finalmente la possibilità di fare il referendum e quindi di intervenire su questo argomento, alcuni amici torinesi fecero un giro di parrocchie della città di Torino, parrocchie importanti, e in una di queste proposero al parroco di fare una conferenza sul divorzio e sull'imminente referendum. E il parroco accettò volentieri. Quando però questi miei amici tennero la conferenza, alla fine intervenne il parroco dicendo: "Ma io avevo capito male, dice, mi avete frainteso. Io pensavo che voi faceste una conferenza in favore del divorzio e contro il referendum abrogativo, perché questa è la volontà, diciamo, del popolo italiano." In realtà voleva dire è la volontà del mio arcivescovo, ma comunque questo era il linguaggio che già da allora si usava. Quindi, se voi assommate questi precedenti e arrivate poi con un volo d'uccello di memoria storica al maggio di 50 anni fa, capite bene come mai molti cattolici votarono in favore della legge divorzista. Alcuni proprio fecero propaganda, prima ancora che votare, come i famosi cattolici del no, cioè no all'abrogazione del divorzio, quindi sì al divorzio. In realtà, ricordiamoci sempre il meccanismo un po' rovesciato, referendario. Ma non ci furono soltanto pochi cattolici, tra i quali anche alcuni molto famosi, per esempio l'ex direttore del quotidiano Avvenire, Raniero Lavalle, molto amico di Paolo VI, che presero posizione in favore del divorzio, della legge divorzista. Ma ci furono anche molti cattolici che furono illusi dallo slogan di questo tipo: beh, il divorzio è un rimedio a un male che già c'è, e quindi si tratta semplicemente di concedere a chi non ce la fa più a mantenere l'unità familiare di uscirne. Ma tanto si illudevano questi signori, tanto noi cattolici siamo in favore della indissolubilità e quindi noi manterremo la nostra posizione. Gravissima illusione che non teneva conto di quanto le leggi influenzano il costume. Già la legge divorzista del 1970 aveva influenzato l'opinione pubblica, anche cattolica in parte, nei 4 anni successivi, in attesa del referendum. E aveva influenzati, come abbiamo visto, facendo propendere in maggioranza in favore del divorzio. Figuriamoci dopo, una volta che oramai la legge divorzista era non solo confermata dal popolo italiano, ma anche applicata sistematicamente con numerose cause di divorzio, figuriamoci quanto avrebbe a poco cambiato la concezione stessa del matrimonio, non solo fra i non cattolici, ma anche fra i cattolici. Difatti, noi oggi sappiamo, e ci sono le statistiche che lo dicono apertamente, noi oggi sappiamo che la legge sul divorzio ha creato il fenomeno divorzio. Prima della legge del 70 c'erano certamente delle separazioni che furono, come sempre, gonfiate nel numero in maniera scandalosa e fortemente bugiarda da parte della stampa, facendo credere agli italiani che le separazioni, cioè della gente che era in attesa di un possibile divorzio, erano un numero enorme, come fu fatto poi anni dopo per la cifra di quelle donne che sarebbero morte o avrebbero avuto gravi menomazioni per via dell'aborto clandestino. Stesso meccanismo fu usato, si gonfiarono le cifre per giustificare. Ma quelle cifre che nel 1970 erano gonfiate, false, poi cominciarono a essere reali dopo la legge, perché col passare del tempo i fenomeni del divorzio, delle separazioni che poi diventavano divorzio, aumentarono effettivamente, lentamente, questo è chiaro, perché dovevano gradualmente modificare l'opinione pubblica, anche dei cattolici. Teniamo presente che c'erano anche dei non cattolici che erano abituati alla regola della indissolubilità. Ma sebbene lentamente, a poco il fenomeno del divorzio è diventato dilagante, tanto che adesso gli statistici stessi dicono che gli italiani preferiscono quasi non sposarsi e convivere perché tanto col divorzio il matrimonio è diventato, a parte che una barzelletta, ma poi è diventato anche un rischio, perché nel divorzio spesso chi ci rimette di più è proprio il codice, il coniuge, è proprio il coniuge che non è colpevole o che è meno colpevole. Facciamo adesso una breve pausa prima di continuare e concludere su questo argomento che, anche se sembra molto lontano dal tempo, basta vedere le conseguenze che ne abbiamo oggi per capirne la drammatica attualità. Intervallo musicale, ci risentiamo tra poco. Bene, possiamo dunque riprendere il nostro discorso. Dopo questo breve intervallo musicale, possiamo riprendere il nostro argomento, che ricordo è la ricorrenza, il cinquantenario, della disgraziata vittoria del fronte divorzista nel referendum che si tenne in Italia tra il 12 e il 13 maggio del 1974. E questo è una ricorrenza di cui non se n'è praticamente parlato. Devo dire che ha fatto eccezione, due pagine magnifiche del quotidiano La Verità, pubblicate il 27 maggio 2024. Due pagine curate da un giornalista cattolico che conosco, Giuliano Guzzo di Trento, il quale ha avuto anche la buona idea di intervistare quello che è il maggiore esperto della questione, e cioè l'avvocato e professor Massimiliano Fiorin di Bologna, il quale ha dedicato ben quattro libri nel corso degli anni a questo problema, cioè al divorzio o particolarmente, per dir meglio, alle conseguenze che in Italia si sono avute a causa della legge divorzista. E in questa intervista, che voi trovate sul quotidiano La Verità, a pagina 13, sempre il 27 maggio, come dicevo, scorso, voi trovate una sintetica descrizione delle conseguenze del divorzio. Notate bene che una volta tanto gli esperti e i numeri ci danno ragione. Cioè, dopo la legge del 1974 in Italia, scusate, il referendum del 74, e anche all'estero, dopo le varie leggi che hanno legalizzato il divorzio, come quella famosa americana, ma prima ancora c'era quella sovietica e così via. Beh, gli esperti hanno pubblicato delle ricerche anche in siti ufficiali, tipo l'Istituto di Statistica, anche in riviste di carattere di diritto di famiglia, oppure riviste che parlano di medicina o molto di psicologia anche, hanno pubblicato delle ricerche corredate da numeri statistici sulle drammatiche conseguenze proprio delle leggi divorziste. E anche per l'Italia questo è successo, per esempio, per iniziativa dell'Istat. E sì, perché gli esperti, anche se magari non sono contrari al divorzio, però devono raccontare, devono fare una foto della situazione attuale e devono constatare i drammi e i problemi di carattere sociale oggi esistenti in grave numero e anche in notevole gravità. E non possono, una volta che parlano della situazione della famiglia di oggi, non possono non risalire alla legge del divorzio, e per l'Italia quindi al 1970. È inevitabile questo fatto, perché le indagini, le statistiche con tutti i loro numeri fanno vedere i risultati drammatici della legge divorzista in Italia come altrove. In Italia i risultati sono forse stati più lenti, cioè i drammi sono cresciuti con maggiore lentezza piuttosto che altre nazioni in cui la famiglia era originariamente meno forte che in Italia. Però i risultati poi alla fine arrivano. Sono passati 50 anni e quindi soltanto questo quotidiano, La Verità, ha avuto il coraggio, che io sappia almeno, ha avuto il coraggio di presentare un bilancio molto sintetico in due sole pagine della legge sul divorzio. Bilancio non soltanto in termini economici, eppure sono importanti perché, come si fa giustamente notare, il costo del divorzio è pesantissimo per l'erario statale, per le finanze dello Stato, che ne deve pagare le conseguenze, ma è ancora più pesante per i coniugi. Un tempo si diceva è pesante soprattutto per le donne in realtà, perché abbastanza spesso sono quelle economicamente, psicologicamente, socialmente più deboli, in situazioni di maggiore debolezza, e sì, hanno quasi sempre la consolazione di ricevere l'affidamento dei figli quando ci sono, ma con tutti i problemi del caso, perché la responsabilità di gestire i figli senza il marito, senza il loro padre, è una responsabilità pesante che comporta dei notevoli problemi, rinunce, sacrifici. Oggi noi sappiamo che il danno grave è stato fatto anche ai padri, non solo alle madri che hanno divorziato, ma anche ai padri. Non solo per il fatto che i padri hanno del tutto diminuita non solo l'autorità, ma anche la tutela e l'influenza sui figli una volta che c'è il divorzio, c'è la separazione, e quindi i figli vengono affidati quasi sempre alle madri. Ma anche per il punto di vista economico, noi oggi abbiamo la nuova categoria dei padri in gravi condizioni finanziarie, proprio per il fatto del divorzio e di dover pagare gli emolumenti non solo alla moglie, ovviamente, ma anche e soprattutto ai figli. Per giunta, quindi, questi padri divorziati hanno tutte le incombenze, tutti i doveri, ma senza i diritti. E già questo si capisce quanto il divorzio abbia minato l'autorità paterna, molto più che quella materna. In realtà ha minato anche quella materna, ma soprattutto quella paterna. E infatti non a caso, l'anno dopo lo disgraziato referendum sul divorzio, l'Italia, o meglio il Parlamento italiano, votò anche la nuova legge di famiglia che sanciva di fatto la fine dell'autorità paterna e quindi sanciva ulteriormente la divisione interna della famiglia, che si trovava ad avere la famiglia non più un capo, una guida, un responsabile, ma due: marito e moglie, padre e madre, a pari titolo. Di conseguenza, la unità e soprattutto la armonia familiare venivano definitivamente colpite in maniera mortale dopo la legge sul divorzio, anche con quella del diritto di famiglia. Ed è bene ricordare che la legge sul diritto di famiglia, di cui si celebreranno l'anno prossimo i 50 anni, beh, anch'essa è stata votata da un Parlamento dominato in pratica dalla Democrazia Cristiana, che questa volta non solo non si oppose come aveva fatto per la legge divorzista, non si era opposto, ma anzi, questa volta per il diritto di famiglia la Democrazia Cristiana favorì e anzi propose la riforma del diritto di famiglia. E poi, più avanti, ci furono degli ulteriori cambiamenti, modifiche della legge in senso ulteriormente permissivo e antifamiliare. Questo tanto per far capire a livello di polemico di propaganda che quando questi progressisti propongono una legge, la fanno votare, ne ottengono l'approvazione e dicono adesso non si tocca, la legge non può più essere toccata, non può più essere messa in discussione neanche da dei referendum popolari, beh, in realtà loro intendono non intendono che la legge non può più essere toccata, anzi, essi stessi poi dopo la ritoccano, la aggiustano o addirittura la stravolgono in senso più progressista. Quello che vogliono dire è semplicemente che indietro non si torna, ma si va sempre più avanti. Quindi le concessioni e i cedimenti fatti dal mondo cattolico una volta che la legge è stata messa in discussione ed è stata approvata, non sono diciamo, l'ultima linea del Piave, come poi è stato detto anche da autorevoli membri del mondo cattolico, ma sono semplicemente la parte alta dello scivolo. Una volta che uno si è posto lì nella parte alta dello scivolo, basta che qualcuno gli dia una minima spintarella e il soggetto comincia a scivolare sempre più verso in basso, cioè sempre più verso accomodamenti, aggiustamenti, cambiamenti, riforme in senso sempre più progressista. Questo è accaduto per la legge sul divorzio e è accaduto poi anche sulla legge per il diritto di famiglia. Difatti, dopo la legge sul divorzio, una volta che fu consolidata dal risultato nefasto del referendum, ci fu la proposta del cosiddetto divorzio breve e fu un democristiano a proporla, notate bene. E poi ci fu anche una proposta del divorzio brevissimo. E adesso abbiamo la possibilità che anche per adeguarci alle solite leggi europee, o anche se non leggi, comunque consigli, suggerimenti, proposte che non si possono rifiutare, evidentemente, noi adesso ci stiamo preparando a modificare ulteriormente la disciplina giuridica del divorzio, semplicemente permettendo che due coniugi possono separarsi e divorziare, anzi, per dir meglio, semplicemente comunicando la loro decisione al giudice, anche via email. Basta. Non c'è bisogno di altro, non c'è bisogno di processo, di decisione del giudice, di valutazione delle conseguenze, eccetera, eccetera. Un punto interessante, giustamente, il professor Fiorin fa notare la ipocrisia della legge sul divorzio del 1970, perché in effetti la legge non sancisce il divorzio come un diritto del coniuge o dei due coniugi. No, perché sarebbe effettivamente un assurdo e anche un abuso giuridico, tra l'altro, di dubbia costituzionalità. Teniamo infatti presente che la legge sul divorzio, quella proprio del 1970, semplicemente, dice giustamente il professor Fiorin, riporto, ha scelto di adottare il modello del divorzio rimedio. Quindi una scelta non incondizionata, cioè condizionata dalle situazioni. Una scelta che l'ordinamento, quella del divorzio, quindi una scelta che l'ordinamento dovrebbe concedere solo dietro la verifica dell'esistenza di una grave situazione di crisi. Questo prevedeva la legge originaria del divorzio, la prima, poi dopo ovviamente è stata ulteriormente cambiata. Ed è anche per questo che molti, anche cattolici, caddero nel tranello dicendo: beh, ma in fin dei conti è una legge rimedio che riguarda pochi casi estremi di impossibile soluzione alternativa. Ma cosa succede poi, dice giustamente il professor Fiorin, ormai da decenni la giurisprudenza ha introdotto il principio della intollerabilità soggettiva, cioè non si tratta di concedere il divorzio in casi estremi, insopportabili, e perché si va contro proprio il diritto, contro la giustizia. Per esempio, gravissime violenze da parte di uno dei coniugi, o anche sui figli. Ma semplicemente la giurisprudenza successiva ha stabilito che basta che uno dei coniugi dichiari di non sopportare più la convivenza con l'altro, per cui si concede automaticamente il divorzio. E quindi, di conseguenza, i figli diventano materia di contendere, diventano un contenzioso sui quali il giudice dovrà intervenire. Anche per casi del tutto banali. Ci sono stati casi di divorzio perché i coniugi non erano d'accordo sul luogo in cui abitare o sulla vacanza addirittura da programmare. Questi sono forse casi limite, ma al di sopra ci sono stati molti casi similari. E quindi a questo punto, cosa si riduce la famiglia? A una convivenza tra più persone unite da un legame affettivo. Questa definizione che ho detto della famiglia è quella implicita nella nuova legge che disciplina le convivenze. Quindi il matrimonio oggi è ridotto a una banale forma di convivenza. Parificato, quindi. Non è che la convivenza viene elevata a livello matrimoniale, ma al contrario, il matrimonio viene abbassato a livello di una semplice banale convivenza, perché i coniugi stanno assieme per il momento, stanno assieme perché si trovano bene tra di loro e perché ovviamente poi anche ci possono venire i figli. Ma si tratta di una convivenza basata sulla affettività. Quindi niente, non solo viene esclusa e implicitamente negata la sacramentalità del matrimonio, ma viene anche negato il valore giuridico stesso del legame matrimoniale. Semplicemente è una forma di momentanea convivenza tra persone che stanno bene assieme per il momento. Ed è quello a cui oggi si sta riducendo la famiglia. Questo bisogna ribadirlo in conclusione per far capire quanta importanza hanno avuto e hanno tuttora le leggi. Quella che ho citato poco fa, è una legge che ancora non è passata, ma che di fatto era stata proposta, poi per fortuna è decaduta, ma si tratta di una proposta di legge che può essere ripresentata in qualunque momento. La famiglia diventa il luogo di convivenza di due persone, non di un marito e di una moglie, ma di due persone che possono anche essere dello stesso sesso. E comunque questo luogo di convivenza è momentaneo, legato all'affettività persistente fra i due coniugi. Quindi i coniugi, che vuol dire nel significato originario giuridico dell'antica Roma, addirittura del termine, coniuge vuol dire che assieme portano l'uno accanto all'altro il giogo, questo vuol dire coniuge, il giogo della famiglia, della convivenza e dell'allevamento dei figli. Adesso, a parte il fatto che oramai i figli, quando ci sono, sono ridotti a uno, ma piano piano tendono a scomparire, la famiglia è ridotta semplicemente, a una forma di convivenza tra persone, anche dello stesso sesso, e finché dura. Questo è quello che il fronte specialmente progressista vuole proporre anche per l'Italia, come è accaduto in altri paesi europei e occidentali. Quindi, dice giustamente in conclusione il professor Fiorin, il divorzio libero e incondizionato, che già abbiamo, ha creato nella popolazione più giovane una motivata sfiducia nel matrimonio. Attenzione, questo è forse l'aspetto più grave. Cioè, non è che i giovani di oggi non vogliano sposarsi, anzi, quando si manifesta l'intenzione di sposarsi, lo fanno anche in maniera superficiale, sentimentale, eccetera, con l'intenzione di sposarsi per sempre, o perlomeno finché hanno figli da crescere, o perlomeno finché hanno bisogno l'uno dell'altro, ma comunque è sempre una forma di matrimonio. Ma il problema è che i giovani d'oggi, pur intenzionati a sposarsi seriamente, non hanno più fiducia nel matrimonio come istituzione, perché si rendono benissimo conto che basta che l'atmosfera interna della famiglia cambi, che non ci sia più l'armonia di prima, basta che a uno dei due coniugi gli salti in testa qualche cosa di, come si dice oggi, realizzarsi e fare una vita a sé, a questo punto la famiglia si sfascia e chi ne paga le conseguenze è di solito proprio il coniuge più debole, che una volta era la moglie, oggi è anche il marito, ma i più deboli di tutti sono ovviamente i figli. Le conseguenze drammatiche di tutti i generi, anche di salute psicologica, mentale e fisica, sono state studiate da quegli esperti e quegli statistici di cui parlavo prima. Ne sentite parlare? Sì, in qualche convegno accademico ristretto e chiuso, in genere, di esperti, e però questi drammatici risultati, questo drammatico grido d'allarme sulla situazione della famiglia a causa del divorzio, del nuovo diritto di famiglia, non esce da questi ristretti ambienti, non diventa denuncia sociale, non diventa proposta alternativa di risanare la famiglia, sia dal punto di vista culturale che psicologico che giuridico. E questo è una gravissima omissione, le cui responsabilità bisogna attribuire al mondo politico, certamente, ma anche al mondo ecclesiastico, che al di là dei proclami non ha fatto e non vuol fare nulla in questo senso per migliorare la situazione. Ho finito, sono passati quasi 50 minuti, quindi spero di essere stato chiaro, non certo esauriente, ma chiaro nel ricordarvi i problemi derivanti da quegli avvenimenti accaduti 50 e più anni fa e le conseguenze che però noi oggi subiamo, semplici conseguenze di cui magari i giovani oggi non hanno la colpa, ma ne subiscono tutti i drammi. Ho finito, grazie dell'attenzione, a presto, a risentirci. Ave Maria.